Buongiorno Svizzera, i rari presenti su Rete 1, Rauseo Riva ad iniziare l'anno nuovo di 720. Buongiorno Paolo, ben arrivato.
Buongiorno e buongiorno a tutti. E
bentornato, oggi si ricomincia.
Oggi si ricomincia.
Sì, questa è la frase che sentirete più spesso nella giornata, perché si ricomincia a lavorare, si ricomincia ad andare a scuola, si ricomincia con il traffico, si ricomincia con un sacco di cose.
Ma c'è in controtendenza questo detto, no? Anno nuovo, vita nuova. Sì. E poi no, stamattina quando ci siamo visti abbiamo sentito questo gusto di déjà vu,
esatto.
Anno nuovo, vita nuova, che lì è il Rauseo, che lì è Rio. Allora noi chiediamo a qualcuno là fuori che in questo momento ha la radio accesa e ci sta sentendo, se magari per lui davvero anno nuovo, vita nuova. Dunque, se c'è qualcuno che davvero ha un inizio totalmente nuovo, ce lo faccia sapere.
Puoi cambiare anche il 17 di gennaio, non necessariamente quando riprendi dopo le feste.
Diamo un senso a questo anno nuovo, vita nuova, che altrimenti
ti capisco.
È un po' vuotino.
No? 0763211113, mi hai dato l'assist, insomma, per ricordare il nostro numero WhatsApp al quale potete inviare i vostri messaggi. Ci sono altri numeri che non vogliamo dimenticare a 720, quindi riprendiamo questa abitudine di contare i giorni dall'inizio della guerra in Ucraina. Sono 319. E 115 i giorni dall'inizio della protesta in Iran, sono numeri che ci devono far riflettere. Ecco, ci colleghiamo con Locarno Monti e con Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia.
Buongiorno a tutti.
Giusto per dare un accenno anche al tempo di oggi, che tempo farà?
Allora, oggi al sud delle Alpi avremo una giornata che nel Ticino centrale meridionale sarà da prima per lo più soleggiata, nel pomeriggio qualche annuvolamento. Verso le Alpi e in Engadina invece avremo una giornata molto nuvolosa con alcune precipitazioni portate da nord, con neve sopra i 700-900 metri circa. Abbiamo del vento che in montagna sarà forte e a tratti sarà in grado di scendere anche fino alle basse quote, soprattutto nelle vallate superiori, quindi comunque una fase di vento da nord, e questo aiuterà anche le temperature massime a salire fin verso i 12 gradi in pianura.
Quindi tornano insomma temperature miti, cioè restano più che altro.
Sì, la tendenza è sempre questa, appunto le temperature sono decisamente molto miti per il periodo. Nel caso di oggi per il sud delle Alpi questo è causato in parte appunto anche dalla fase di favonio. Al nord delle Alpi abbiamo in questo momento una breve fase con delle schiarite piuttosto ampie, nel complesso però la giornata sarà molto nuvolosa con delle precipitazioni e un limite delle nevicate che scenderà da 900 fin verso i 600 metri, poi a metà giornata saranno possibili di nuovo alcune brevi schiarite soprattutto verso l'altopiano. Nel caso delle regioni a nord delle Alpi le temperature massime raggiungeranno i 7 gradi e anche in questo caso avremo del vento che in montagna sarà forte da nord-ovest, e anche per queste regioni sarà in grado di spingersi a tratti fino alle pianure.
Allora, stiamo vedendo dal cielo cadere qualsiasi cosa, cioè arriva la neve, arriva la pioggia, poi arriva il sole, c'è un po' di nebbia, insomma c'è tutto. Ma quello che ci chiediamo sentendo queste previsioni è: ma il freddo, il grande assente, ma arriva un bel momento o ce lo scordiamo per quest'anno?
Cecilia, si riesce a prevedere?
Ma diciamo che la speranza è l'ultima a morire, si dice, no? Beh, per quello che possiamo vedere appunto dai dati dei modelli, quindi una tempistica appunto dei prossimi giorni, restiamo comunque su temperature che rimangono al di sopra della norma per il periodo, sì.
Perché capisci che adesso dicono: ah, ma adesso la neve, è arrivata la neve, adesso finalmente arriva la neve, forse arriva anche
ma
in pianura.
Ma poi se non tengono le temperature.
Non arriva il freddo, se non arriva il freddo la neve la salutiamo in 24 ore,
esatto.
48 là.
Vabbè, staremo a vedere, ci aggiorniamo. Grazie intanto Cecilia Moretti per questo aggiornamento meteo, buon lavoro a voi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Sono le 7:25, tra pochi secondi c'è anche la musica di Rete 1 a 7:20. Cominciamo da Santana e Rob Thomas. We'll be right back.
girls forget about it.
Allo 0763211113 arrivano i vostri messaggi. Anche Marisa scrive: Santana per mio marito è il massimo. Siamo contenti per il marito di Marisa che ha goduto della bellezza di questa canzone.
Sì.
Anche in regia Giuseppe che ci assiste alla regia video ballava, l'ho visto. Enea Ponzio anche ha mostrato un sorrisino così un po' neutro, ma
che per lui è già
apprezzato.
Euforia, eh?
Sì, lui è già
euforia, lui è un introverso.
Esatto, però Santana siamo contenti che vi sia piaciuto. E poi c'è Barbara che ci scrive: a cari nevica, che è un piacere.
Se è un piacere siamo contenti. Se è un piacere, tanto ce n'è bisogno.
Sì, siamo contenti anche per tutti coloro che gestiscono gli impianti di risalita, perché sappiamo le difficoltà insomma di questo periodo, e quindi se possono goderne bene.
A questo punto ritorniamo con l'augurio che non è più quello che nevichi, ma che diventi freddo.
Sì, perché bisogna tenere la
neve qui, sta neve qui la salutiamo.
Hai ragione.
Due frenate secche sull'erba.
È vero, però insomma abbiamo ancora del tempo.
Sì, no, certo.
Adesso, solo a gennaio.
Adesso, per quanto riguarda i gestori degli impianti, la parola d'ordine è salvare il carnevale.
Sì, è vero, la settimana festiva di carnevale bisogna riuscire a sciare.
Però anche lì non decidiamo noi.
Dobbiamo aspettare febbraio. Siamo a gennaio e dopo le festività natalizie, Capodanno, cosa si decide? Alcuni scelgono di fare una dieta ferrea, di non bere alcol per un mese, no?
C'è questa scelta
che viene fatta un po' anche per fare un po' di detox ed eliminare alcuni alimenti. Dici, ma no, adesso mi rimetto in forma. C'è chi è obbligato a spendere meno.
Quello quasi tutti.
Esatto.
Quasi tutti.
E c'è chi dice che gennaio è il mese delle non spese, cioè il no spend January, francese.
Sì, allora, il no spend January è uno slogan da social,
sì.
Ma ricordo che da noi in Svizzera, nella parte diciamo nord della Svizzera, in Svizzera tedesca,
sì,
il concetto di Januar Loch è proprio diffusissimo,
arcaico.
Cioè il buco di gennaio, che tra l'altro una catena di distribuzione di commercio, insomma, un paio d'anni fa l'ha tradotto in italiano e nessuno capiva.
Non si capisce il buco di gennaio.
Il buco di gennaio, Januar Loch in Svizzera interna è proprio quella roba lì, cioè
il buco del portafogli. Esattamente.
Allora, perché la domanda
non è più soldi.
Uno si fa, ma avete sentito tutti che a Las Vegas c'è stato il Consumer Electronics Show, no?
Vero, dove ci sono tutte le i gadget, le tecnologie di consumo.
La domanda è, ma perché lo fanno a gennaio? Una delle risposte una delle risposte è che a gennaio non va a giocare nessuno ai casinò perché non hanno più soldi, hanno speso tutto per Natale e allora gli alberghi li riempiono facendo questi congressi, ce ne sono diversi.
Sì.
Ce ne sono diversi, tutti in gennaio, febbraio, in questi periodi, e gli alberghi naturalmente per non restare vuoti, al di là del fatto che la città organizza le cose, abbassano i prezzi. Ma non in
enormemente,
modo, sì, ma non degli sconticini.
Cioè, invece di una stanza a $400 a notte, adesso ti costa 20.
No, no, allora più o meno. A me è capitato per lavoro di essere lì. Stanza, sai che in stanza nell'armadio c'è
la slot machine.
No, nelle stanze no, nei corridoi sì. Ma c'è lo specchietto, riepilo, cosa fare in caso di incendio, un po' di dettagli sulla tua stanza, compreso il prezzo.
Sì.
Ora io ero in una stanza, ero stato messo in una stanza da $2,400 a notte.
Caspita.
Una di quelle che tra l'altro si sono viste anche in una puntata di CSI Las Vegas,
sì,
per dirne una.
E tu l'hai pagata a gennaio?
No, $90. Cioè, no, come l'ostello della gioventù a Berna.
Sì, più o meno.
No, e non è una battuta, andate a guardare quanto costa l'ostello della gioventù.
Più o meno
a
sono 90 franchi, sì.
Costosissimo.
Più o meno, sì.
E io avevo una stanza sullo strip di Las Vegas, cioè sullo stradone dei grandi alberghi, a $90.
Ma gennaio è un mese difficile, sì, un po' per tutti.
Perché Natale ti ha dissanguato.
Esatto, ma anche per una signora inglese di nome Sue Radford. Allora, lei, facciamo un po' una piccola carta identità, è madre di 22 figli, già questo dovrebbe bastare.
Hai detto esattamente, fine della carta d'identità, la signora Sue Radford è la mamma della famiglia più grande d'Inghilterra.
Vero, è vero. A Natale lei e suo marito Noel, che tra l'altro a Natale si chiama Noel.
Ma a Pasqua si chiamerà Easter.
Bravo, ce l'eravamo preparata questa
Easter
battuta.
Easter Radford cambia nome.
Esatto.
In base alle festività.
Spendono molti soldi per i regali, ora ha deciso di risparmiare a gennaio. Allora, loro abbiamo detto, hanno 22 figli, le feste di famiglia possono diventare molto faticose, molto costose.
Allora, tenete conto che la foto di famiglia è come se le due squadre di calcio che fanno una partita facessero la foto insieme.
Esatto.
Con anche gli arbitri, perché poi ci sono i genitori.
È così. La famiglia Radford ha speso 7.000 sterline, equivalenti a circa 7.800 franchi svizzeri.
Sì, di 8.000 franchi, sì.
Per la festa di Natale con tanto di regali. Si dice che siano stati scambiati circa 300 regali di famiglia.
E certo, perché tu fai...
Cioè, famiglia stretta,
non
i nipoti, solo
allora,
loro.
È una questione matematica, è una combinatoria. Se uno fa un regalino a ognuno di tutti gli altri, si passa bene quella cifra lì dei 300 regali. Ma loro ci tengono proprio.
Sì.
È una festa molto sentita.
Beh, giusto.
Giustamente. Solo
non riescono a fare meno.
Siccome sono tanti,
fanno via altro che tredicesimi.
Dai quella. La tredicesima, quattordicesima. Dai un po' la statistica dei rotoli di carta regalo che sono usati in famiglia per impacchettare i regali.
Hanno usato 70 rotoli di carta da regalo.
Sì. Allora,
solo quelli che poi costa tantissimo.
Quello che volevo dirti, 70 rotoli di carta regalo per certe famiglie è già di più del tutto il budget del Natale, compreso il cenone.
Esattamente.
70 rotoli di carta regalo sono costosi di suo.
Sì.
Naturalmente il cenone alla famiglia Radford è solo famiglia stretta.
Esattamente.
Perché sennò devono cominciare ad abbattere i muri e costruire delle
Esattamente. Comunque su Radford ha fatto una stories su Instagram.
Sì.
Ha detto vabbè, il no spend January per me è importante, ma ha deciso anche di non preoccuparsi troppo di ciò che gli altri pensano di lei. Ma noi non, senza giudizio l'abbiamo detto, nel senso che anzi, rispetto per la famiglia numerosa che deve affrontare un Natale così costoso.
Esattamente, tra l'altro così felici, oltretutto, di fare. A proposito di famiglie numerose, una famiglia nettamente meno numerosa di cui si è parlato in Svizzera in queste festività era questa famiglia di cui questo quotidiano famosissimo della Svizzera Interna ha raccontato le vacanze sulla neve, dicendo che per 7 persone spendevano per 10 giorni 10.000 franchi, praticamente. E già quella lì era la prima notizia, no? La famiglia tal dei tali, e venivano seguiti, perché devono andare in albergo, devono mangiare sulle piste, le giornaliere, insomma, e non c'erano dentro proprio tutti i costi, no? Per dire come la famiglia numerosa evidentemente affronta delle spese, e giustamente sono numerosi. Allora, l'idea era, parliamo di questa famiglia e raccontiamo quanto spendono per andare in vacanza. 9.800 franchi per andare in vacanza. Hanno dovuto farne un'altra, perché la famiglia si è annunciata e ha detto: ragazzi, oltre a aver speso 9.000, 10.000 franchi per venire in vacanza, non c'è la neve.
Beh, risparmiano cui, sulle giornaliere.
Però le perché le hanno prese.
Le hanno già prese. Sono cose che rimangono. Bisogna andare in bicicletta come Bartali, Paolo Conte.
Ehi!
Costano anche le bici, però.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofane. Ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradata, arratata, tarara, arratata, 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 taradata, arratata. E i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz.
Zan zan, questa canzone ti arriva così in un attimo, in 2 minuti e mezzo arriva alla fine, fa zan zan. Paolo Conte e Bartali, 7.39 a 7.20, le buone e vecchie abitudini, anche se durante le festività insomma c'è sempre stato il momento della rassegna stampa elvetica, il momento con lo sport, ma adesso li rimettiamo insieme, stiamo uniti. Omar Meschal,
buongiorno,
arrivato dalla redazione sportiva, e Alessio Veronelli dalla redazione dell'informazione.
Buongiorno.
Da dove partiamo? Visto che c'è l'Alessio, c'è anche l'Argauer Zeitung.
C'è l'Argauer Zeitung, eccola qua.
Eccolo, fallo vedere, perché insomma esiste davvero.
Lo facciamo sentire.
Scherziamo,
No, non scherziamo tanto.
Dico per la redazione dell'Argauer Zeitung.
No, ma comunque è un giornale, è un quotidiano importante a livello nazionale. Io ne approfitto e parto subito proprio dalla prima oggi dell'Argauer Zeitung, che titola Gefährdet der Bundesrat die Versorgung mit Medikamenten. Dunque si chiede se il Consiglio federale mette in pericolo l'approvvigionamento di medicinali. I prezzi dei generici scendono, le lobby però non mollano, lobby medici, ma soprattutto l'industria farmaceutica. Lo spunto da cui parte l'Argauer Zeitung è il fatto che in settimana la Commissione Sanità del Consiglio Nazionale deve valutare la proposta del governo di abbassare i prezzi dei medicinali. Alain Berset, ministro della Sanità, lui dice bisogna puntare sui generici, che comunque in Svizzera costano il doppio rispetto ai paesi vicini, e sui biosimilari, che sono dei farmaci contenenti un principio attivo molto simile ai biologici, che però sono meno cari. Per l'industria farmaceutica però c'è un rischio di penuria, questo basandosi su quanto accaduto per esempio nelle ultime settimane in Germania. Praticamente farmaci meno cari, aumenta la richiesta, c'è meno disponibilità perché non si riesce a produrne a sufficienza. Secondo il BAG, però, ovvero l'Ufficio Federale della Sanità, non è così, si è tenuto conto di tutte queste variabili. Rischio di approvvigionamento o di mancanza in Svizzera Non ce n'è. Diciamo che a Berna, dal punto di vista politico, sarà un bel inizio 2023. Si parte proprio alla grande.
Posso?
Certo.
Posso dire una cosa?
Perché tu puoi fare quello che vuoi.
Lui segue queste cose, poi legge tutti i giorni la Zeitung, ma non solo. Io avevo sentito, ho sentito questa cosa, che non l'ho mica sentita solo io, è una notizia pubblica, dove si dice l'Ufficio Federale della Sanità ha dato il permesso ai farmacisti, vista la penuria di certi farmaci, per esempio antitussivi, di produrli loro, dicendo alle casse malati: voi li dovete
rimborsare.
Dovete rimborsare.
In Germania c'è stato questo problema, non c'erano più sciroppi per la tosse.
È questo problema qui a cui ci riferiamo? Cioè è lo stesso problema o sono due aspetti di un problema?
No, sono diversi problemi, non è solo questo. Il medicamento, per esempio, la settimana scorsa si è parlato della carenza di metadone in Svizzera.
Possibile carenza di metadone.
Esatto.
Tanto mi ha detto un mio insider dall'industria farmaceutica, perché noi abbiamo anche qui a 720,
abbiamo che li conosci tutti.
Gli insider dell'industria farmaceutica. Ti faccio il nome e il cognome della sostanza di cui c'è penuria per fare gli antitussivi. Manca il mannitolo. Il mannitolo manca.
Che
viene da dove? Dai, da dove viene?
Dalla Cina.
No, dall'Ucraina. Scopriamo delle sostanze che riceviamo, fondamentali, che sono tutte dall'Ucraina. In questo caso manca il mannitolo.
Omar Meshal, ormai dobbiamo abituarci a vedere i mondiali di sci con le montagne, i pendii, solo con la striscia giusto per fare la gara, oppure...
l'inizio della Coppa del Mondo ha sottolineato questa carenza non di mannitolo ma di materia prima proprio della neve. Abbiamo visto adesso a Adelboden, è stata trasportata la neve dalla cima delle montagne per creare questa lingua bianca. Discutibile, anche alcuni atleti si sono espressi in merito, si fa fatica perché da parte, fra il pubblico, magari intravedi qualche calzoncino corto, qualche caipirinha, non lo so, cioè si va un po'...
Sì, non puoi andare a vedere il mondiale di sci con gli sci, perché devi andare a piedi e devi stare a lato della pista.
Esatto, è un problema che c'è un po' in tutte le grandi stazioni di sci. Se non sbaglio, in Svizzera il 50% degli impianti sono chiusi, però questo non ha impedito a Marco Odermatt, insomma, di regalare grandi gioie e grande spettacolo al pubblico, ai 20.000 accorsi nell'arena di Adelboden
per il mondiale di sci sull'erba. No, scherzo.
Esatto, no, però ecco, sì, c'è questo contrasto un po', ma a noi piace anche sottolineare le imprese sportive per i colori elvetici. È stato davvero un grande weekend, nonostante ieri Meijer nello speciale è finito fuori di un centesimo.
Allora il problema è che gli atleti, come giustamente detto, alcuni atleti si sono un po' lamenticchiati del fatto che appunto di portare la neve dall'alto, la neve non è bellissima, ma hanno un bel lamentarsi. Intanto le gare si fanno,
per fortuna.
Se no loro l'anno prossimo sono a casa.
C'è un po' il rovescio della medaglia, però ecco, il mondo dello sport in diversi ambiti, in diverse discipline, vive un po' questi dualismi, diciamo, fra cuore e ragione.
Che poi fa un po' ridere, perché abbiamo lo sci, come dici tu, Danny, che ha la striscia bianca in mezzo alle montagne verdi, che Marcella Bella,
verdi, neanche marroni, proprio verdi.
E poi questa è la cosa che è venuta prima di Natale, addirittura il ciclocross nella neve, invece, cioè il mondo all'incontrario, no? Ci sono delle situazioni particolari.
Andiamo sul Tagesanzeiger, Alessio, adesso?
Sì, dopo magari, se volete, c'è un qualcosina sui cambiamenti climatici, ma se abbiamo tempo. Cominciamo dal Tagesanzeiger, perché a pagina 2 e pagina 3 io ho trovato molto interessante questa intervista intitolata Die Welt erlebt gerade den perfekten Sturm, il mondo sta vivendo la tempesta perfetta. Intervista a Jakob Kern, lui è rappresentante svizzero presso il PAM, che è il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Tempesta perfetta cos'è? Conflitti, Covid, cambiamenti climatici. Il Covid ha portato a un calo delle donazioni da parte dei paesi più ricchi. I conflitti, dice Kern, sono sempre la causa principale delle crisi alimentari. Conflitti ce n'è sempre, pensiamo allo Yemen, all'Afghanistan, all'Ucraina, alla Siria. Fatto sta che nel periodo pre-pandemia erano 150 milioni le persone definite in estrema necessità dal punto di vista alimentare, adesso sono salite a 350 milioni. Uno dei problemi, e da qui la tempesta perfetta e da qui i cambiamenti climatici, che non è che manca solo il cibo, in certi posti mancano proprio le aspettative. In Somalia, in Eritrea, in Afghanistan, sono morti gli animali per via della siccità, la terra non produce più niente, dunque sono totalmente dipendenti e non si vede uno sbocco. Addirittura, visto i cattivi raccolti del 2022, il 2023 dovrebbe essere ancora peggiore. Poi Kern dice: paesi come la Svizzera dovrebbero, potrebbero far di più. La Svizzera si dice che dà tanto, però se andiamo a vedere a livello percentuale non è poi così. Secondo lui la Svizzera dovrebbe fare come i paesi scandinavi, che danno qualcosa in più. Svizzera che dà lo 0,3% del prodotto interno lordo, quando la media dei paesi che danno di più è dello 0,5%. Poi torna sulla questione che spesso viene sollevata: ma l'aiuto dove finiscono i soldi? Lui dice sì, è vero, il problema è che magari su 100 franchi che dai, 30 arrivano direttamente. Poi dice: ma non è come si pensa, che i 70 si perdono in burocrazia, bustarelle qua e là. C'è tutta una questione logistica dietro da considerare. Ci sono i trasporti, l'immagazzinamento, la distribuzione, e questo è molto costoso. Dunque è chiaro, c'è un costo vivo da aggiungere all'aiuto umanitario. Sì. Comunque, intervista estremamente interessante.
Dicevi anche di notizie sul cambiamento climatico, possiamo andare sulle ton?
Sì, visto che ci siamo, stiamo praticamente incendiando il mondo, andiamo avanti sì. Così. Oggi arriva il Veronelli, sono solo notizie
catastrofico.
Pessime.
No, vabbè, trovato, è la realtà.
No, è chiaro, ho trovato sulle ton una doppia pagina, siamo pagina 2 se non sbaglio. Una un po' più internazionale, Climat, un monde toujours plus dangereux, e poi ci si concentra maggiormente sulla Svizzera, pagina dal titolo o articolo dal titolo En Suisse comme en Europe, un réchauffement plus marqué qu'ailleurs, in Svizzera come in Europa, un riscaldamento più forte, più marcato che altrove. Alcuni dati: in Svizzera c'è stato un aumento negli ultimi 150 anni di 2 gradi della temperatura, il doppio rispetto alla media del pianeta. Meno pioggia d'estate, più pioggia d'inverno, però si parla di pioggia, non di neve, questo è il problema. C'è stato un aumento del 30% delle precipitazioni violente, triplicate le ondate di calore. Entro il 2060 è previsto un aumento dai 2 ai 4 gradi. Tutto questo cosa può portare? Innanzitutto una penuria d'acqua in futuro a causa del restringimento dei ghiacciai. Questo porta anche a una minore produzione di energia idroelettrica, più frane, più scoscendimenti, incendi boschivi, e addirittura può subentrare anche un certo cambio di colture. Si parla di passare dal grano al sorgo, ad esempio, che questo eventualmente potrebbe essere il minore dei problemi, se ci mettiamo frane, scoscendimenti, incendi, quant'altro. Insomma, panorama apocalittico, però questa è la realtà.
Bisogna rifletterci.
Bisogna pensarci. Insomma, e vediamo adesso, d'altronde sì, come lo si scia, questa è la realtà davanti agli occhi.
Sì, Reto, prima parlavamo di sci sull'erba, Reto dice i mondiali di calcio quasi nella sabbia, ma l'hockey per fortuna il ghiaccio si riesce a fare.
Per ora sì, per ora, non so se c'era qualche indicazione sulle ton in questo senso, ma per ora
la crisi
il ghiaccio
dell'energia idroelettrica in futuro, vedremo anche quello.
Esatto, sì, no, per ora il ghiaccio si riesce a produrre. Nelle pause, tra l'altro, alla Corner Arena abbassano l'illuminazione proprio per cercare di risparmiare. Domani, terzo derby stagionale con il Lugano, che prontamente stamattina si è messo in silenzio stampa.
C'è
inviato
un po' di crisina, non so se chiamarla così, però
tutte e due le ticinesi, insomma, ne hanno vinta una su tre in questo nuovo anno. Arrivano non nelle migliori condizioni. Stamattina, appunto, dopo l'allenamento, parlerà unicamente Domenichelli alla Corner Arena. Adam Brie sembra già, non dico evaporata, però ecco, l'onda lunga della Spengler si è un po' affievolita in campionato. Voilà, queste sono le premesse. Domani sera, dunque, terzo derby stagionale.
Grazie Omar Menciale, grazie Alessio Veronelli,
grazie
buon lavoro a voi.
Vi lascio la gara Versace.
Lasciala che devo leggere l'ultima pagina.
Che ti interessava.
C'è George Michael adesso. Di nuovo buona giornata a tutti, buon anno, fino a quando si può dire buon anno Paolo? Fino a oggi, poi basta, poi basta. 7.53, 7.20, Rauseo Riva al microfono, grazie per i messaggi che ci state inviando allo 076-321-1113, c'è chi cita un'esperienza a Las Vegas, visto che ne parlavamo, dei prezzi a gennaio che degli hotel
crollano.
Che crollano, dice sono stato in un albergo, non ho speso così tanto, qui da noi costa di più, dice Flavia, sono prezzi che salgono e che scendono, non so come dire.
Poi, come si sa bene, a Las Vegas se giochi il costo della camera crolla, addirittura si azzera, ci sono tutta una serie di bonus e malus che funzionano e non funzionano, per cui sì, lì funziona così, cioè i prezzi degli alberghi sono molto più dinamici che da noi.
Adesso andiamo a Oberrüti.
Sai che sono stato, ho fatto mente locale.
Cantone Argovia.
Stato passato per Oberrüti, non te lo so dire,
sì?
Ma stato a Oberrüti una volta nella mia vita.
E com'è?
È Oberrüti. Tanti anni fa, adesso ormai non è più la Oberrüti
di una volta.
Che conosco io.
Esatto.
Però la notizia è di lì.
È di lì, di questi giorni. Lo sappiamo che quando sei in auto, molti di voi saranno in auto in questo momento, inizia il traffico, insomma si ritorna un po' ad essere più presenti sulle strade, il traffico poi scatena il lato peggiore di noi, ci si trasforma in dei mostri, ti arrabbi subito con il vicino che ti taglia un po' la strada, che non parte subito al semaforo, insomma scene da paura. E vi raccomando, contiamo proprio questa curiosa operazione di polizia. Qualche giorno fa la polizia argoviese, proprio a Oberrüti, ha notato qualcosa di strano a bordo di un'auto.
Sì, l'operazione non era curiosa.
No, era
curioso
il fatto.
Il risultato.
Esatto. Cioè, questo conducente non stava neanche andando troppo veloce, in realtà.
Perché era un controllo di velocità.
Però mentre superava gli agenti di polizia, il tizio ha prima suonato il clacson come un matto.
Non farlo adesso,
no,
attenzione.
E poi ha mostrato il dito medio agli agenti.
Ha fatto il dito, come si dice.
Ha fatto il dito.
Ha fatto il dito agli agenti, chiaramente agli agenti.
Sì. Certo, li ha guardati in faccia e gli ha fatto il dito medio.
Sbeffeggiati.
Cose da non fare, insomma.
Gli agenti non l'hanno presa benissimo.
L'hanno fermato e gli hanno ritirato la patente. Poi hanno fatto altri controlli, è emerso che era sulla lista dei ricercati per multe non pagate.
Il che naturalmente mette questa persona nella lista dei furbi.
No, poi gli hanno fatto anche l'esame del sangue, delle urine e tutto, perché ma c'è un caso analogo a Winterthur, analogo nel senso della curiosità sulle strade.
Sì.
Stiamo parlando in questo caso di un ciclista che a Winterthur tra il 2018 e il 2020 è passato più volte
27
esatto, a un semaforo rosso, sempre lo stesso, poi
sempre anche lui cum ditum
esatto, mentre sempre faceva
facendo il dito
mentre passava, perché era filmato il semaforo. Allora è stato preso solo dopo 2 anni e ha dovuto pagare 2500 franchi.
Perché
non hanno voluto infierire
subito, se no lo aspettavano, lo beccavano subito, dai.
Hai ragione.
Comunque 27 volte e dopo l'hanno preso.
Adesso ascoltiamo i ladri biciclette, perché quando vai in bicicletta non è che devi fare il dito, ma neanche quando vai in auto non si fa mai il dito, perché è cattiva abitudine, è maleducazione, diceva mia mamma, è vero. Però i ladri biciclette erano bravi, e allora li riascoltiamo. Ladri biciclette.
Ora vi racconto una storia di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli. Il nome che portiamo non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia e carabinieri. Siamo là, ladri di biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace ridere, rubare, ladri, sì, 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 ma per suonare. Mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è bella malavita. Di primo acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione! Allora avete capito, se vedete questa gente, state calmi e non succede niente. Girate alla larga e rimanete seri, siamo deficienti, ma di quelli veri. Siamo là, là, tri di biciclette, siamo là, 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 e siamo qua, ci piace.
Ci piace Rin Tin Tin, questo dice la canzone Ladri di biciclette a un certo punto durante la canzone.
I giovani oggi non sanno neanche più chi
ero. Non sono più, è vero, non sanno neanche più chi ero. Però diamo uno sguardo alla meteo adesso. Sono le 8:10, questo è 7:20, Rauseo Riva, fino alle 8:30, di nuovo buongiorno a tutti e bentornati, insomma l'abituale programmazione di Rete 1, da oggi insomma i programmi tornano ad essere quelli diciamo normali, della stagione normale. Paolo Riva è sempre uguale, nel senso che non ti vedo invecchiato neanche un po'. So, sì, che, so che dormi poco, magari questo potrebbe far bene.
Dormo poco.
Perché dormi poco?
Ma sai, anche lì dormo poco, ma poi la quantità di sonno è opinabile. Cioè no, non è opinabile nel senso che se la misuri è quella.
Sì.
Se è opinabile il fatto che sia poco.
Sì, perché tutti ci hanno insegnato a dire, beh, devi dormire almeno 8 ore.
8 ore, se non dormi 8 ore
sei fregato.
Ti manca qualcosa. Sì. La medicina dice qualcosa di diverso.
E lo spieghiamo tra poco, perché c'è un grande studio, e grande non lo dico a caso, no, perché hanno analizzato 500.000 persone.
Che è tanto.
Cioè, 500.000 di persone.
Tantissimo.
Quindi è credibile. Man at Work.
Afraid I'd come here on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men blunder.
size, 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. We just know and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Work, che è la definizione, insomma, dei lavori in corso, no? Quando ci sono uomini al lavoro, però potremmo anche dire uomini al lavoro, cioè si torna al lavoro oggi, anche se è vero anche che molti hanno lavorato. Insomma.
C'è chi non ha smesso.
Non è che adesso si è fermato il mondo 2 settimane.
No.
Esatto. Abbiamo sempre lavorato. Cioè,
ha rallentato.
Ha rallentato.
Il mondo ha rallentato per 2 settimane. Però, come rallenta il nostro metabolismo quando dormiamo?
Vero.
Ti piace il gancio?
Bravissimo, perché magari qualcuno ha potuto dormire un po' di più. Allora ci scrive Kurt, che ha sentito il lancio di questa notizia, e dice 6-7 ore, ok. Ore effettive, però, perché poi uno va a dormire, si corica e poi dici mi addormento, ma poi ne dormi 4. Non va bene. E allora abbiamo detto che c'è questo grosso studio che dice che forse 8-9 ore di sonno al giorno non è una buona idea.
Allora, dipende per cosa.
Sì.
Allora, innanzitutto cominciamo a dire che il grosso studio, l'hai già detto, 500.000, più di 500.000 pazienti,
sì,
hanno preso parte a questo studio sul sonno e sulle ripercussioni del sonno, troppo sonno, poco,
sì,
sonno.
Tra persone tra i 38 e i 72 anni.
Esattamente, dunque quella è, quella è la
il campione,
fascia di popolazione, che comunque è bella ampia.
Sì.
Allora, perché 8-9 ore abbiamo detto, ma dipende, sì, può anche essere mica male. Dipende per cosa lo valuti, cioè valuti il sonno come fase rigenerativa, fase di riposo. E allora può andare bene anche 12 ore, uno dice, mi sono fatto proprio una bella dormita.
Ma non se volete migliorare la memoria, la concentrazione e le capacità decisionali di risoluzione dei problemi. Perché per avere questo scopo, per riuscire bene in questi campi, 8-9 ore di sonno potrebbero essere un po' troppe. Lo hanno scritto appunto in questo studio sanitario che coinvolge volontari inglesi in questo caso. E hanno trovato il punto di forza del sonno, cioè l'ora esatta, cioè la durata esatta.
Più o meno. Sì.
Dicono 7 ore, lo svegliamo. 7 ore.
Allora, 7 ore se si vuole, diciamo, ottimizzare, se si vogliono ottimizzare quegli aspetti di cui abbiamo parlato, la concentrazione, la capacità di risolvere i problemi. A quel momento lì, 7 ore sono quelle che vanno bene. Uno dice, ma come hanno fatto? Semplicemente hanno fatto i test.
Sì, hanno fatto i test e per una volta, perché questa è una cosa interessante, si sono concentrati sul cervello dei partecipanti, non tanto sui problemi di salute dovuti alla carenza di sonno o al troppo sonno, proprio su come reagisce il cervello. Sono stati interrogati i partecipanti sulle loro abitudini di sonno, hanno fatto domande sulla loro salute mentale, il loro benessere, e hanno partecipato appunto a una serie di test cognitivi. Coloro che dormivano troppo o troppo poco tendevano a fare peggio nei test che misuravano la velocità di elaborazione mentale e l'attenzione visiva, e quindi hanno dimostrato anche peggiori capacità di memoria e di risoluzione dei problemi, e avevano più sintomi di ansia e depressione. Quindi se dormi 5 ore non va bene,
non
se
va
dormi
bene,
9 ore non va bene, devi dormire 7.
7 ore e sei un leader.
Sei un leader, probabilmente sì. Lo dice anche uno studio più vecchio fatto in Canada, che suggeriva che la quantità ottimale di sonno per mantenere il cervello al massimo delle sue prestazioni è compresa tra le 7 e le 8 ore ogni singola notte. Quindi diciamo che per questo range di età, ho detto range, questa forchetta di età tra i 38 e i 72 anni, quello è la durata ideale. Mentre per i bambini il sonno ottimale è ancora più vicino alle 9 ore, ecco, i bambini è giusto che dormono 9 ore.
Dormono di
non
più,
è che quando sei genitore o nonno dici ma dormi troppo a un bambino, lasciatelo dormire perché la sua necessità
deve crescere,
deve
si cresce dormendo.
E quindi hai capito. Altra curiosità sul sonno, perché lo dice anche lo studio, dormire su un fianco potrebbe rivelarsi benefico per il cervello.
Bene.
Quindi se dormi così su un lato sei più intelligente.
Io dormo su un fianco perché è benefico per un braccio, che sennò se dormo sull'altro mi fa male.
Giustamente.
Però se va bene anche per il cervello, sono effetti collaterali.
Sono effetti collaterali.
Incassiamo tutto.
Guarda che c'è Mina. Questa è la canzone karaoke di questa mattina, perché tutti la canteranno e se la ricordano. Città vuota.
Le strade piene, la folla intorno. Parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni.
Flavio ci scrive allo 0763211113 e dice: io dormo come Batman, 3 ore per notte e sto bene, dice Flavio. Però il commento che abbiamo fatto con Paolo è: e poi scrivi a noi che dormi 3 ore. Non so se è sano dormire 3 ore, però Flavio, però se ti senti bene, questo va bene anche a noi. Adesso andiamo a Berna, dove c'è una casa bellissima, si chiama Casa von Battenville, Beatrice von Battenville, è una dimora patrizia situata nel cuore della città di Berna. È stata costruita nel 1446. Mi sento un po' Jonas Marty in questo caso, esattamente, sì, che fa la storia dei luoghi.
Pensavo che ti sentissi un agente immobiliare.
Anche un po'. Fra poco scopriremo perché. È stata costruita questa casa nel 1446 e ci hanno abitato numerose generazioni delle famiglie Frisching e von Battenville.
Poi, giustamente,
nel 1934 von Battenville l'ha donata alla Confederazione.
Te.
In ricordo della moglie che è morta nel 1930.
Beatrice von Battenville, esatto. Tra l'altro la casa, mi permetto.
Sì, io la chiamo Beatrice, però è Beatrice, sarebbe.
È un posto splendido, quelle case appunto patrizie, datatissime e naturalmente tenute sì, benissimo, benissimo. E mantenute, rivisitate, riaggiornate. È una casa magnifica.
Da quando la Confederazione ne ha preso possesso, il Consiglio federale la utilizza per ricevere i suoi ospiti, per tenere colloqui con i vertici dei partiti politici, insomma, quando ci sono le Camere federali.
Sì, sì, ci troviamo a casa von Battenberg.
Esattamente, ci troviamo lì. Insomma, una casa ricca di storie. Ai piani superiori hanno abitato e andavano venivano personalità politiche, tra cui Pascal Couchepin, ex consigliere federale, Doris Leuter
di recente memoria,
sì, che è l'ultima che ha abitato lì, ha abitato proprio in questo appartamento di 5 stanze, in uno degli appartamenti, sì, di questa allora, casa. 5 stanze, 250 metri quadrati.
Allora, avete capito bene, 5 stanze, 250 metri quadrati, un signor appartamento. Anche il prezzo è un signor prezzo, nel senso che sì, apparentemente un prezzo alto, ma vi garantisco che per Berna, centro Berna, quel tipo di casa, il prezzo non dico che è regalato, ma 2.400 erotti franchi, sì, non sono molti per quel tipo di sistemazione. Caspita, nella Berna dimora federale storica, nella dimora storica.
2.450 franchi, sì, per essere precisi, al mese, questi 250 metri quadrati nel centro storico di Berna, 5 stanze. Doris Leutard si è dimessa dal Consiglio federale alla fine del 2018 e
ha lasciato l'appartamento. Come gli studenti, sai, cerco subentrante.
Sì, cerco coinquilino subentrante in questo caso. 2018 stiamo parlando, quindi sì, è 4 anni che non trovano nessuno.
È sfitto. Allora, all'inizio, cioè quando ci abitava ancora Doris Leutard, quando ci abitava Couchepin, Sauvison, sì, ma anche quando ci abitava Doris Leutard, il proprietario, che era Confederazione, era molto selettivo.
Sì, perché
cioè non è che potevamo andare lì io,
no,
e te,
no,
pur avendo magari anche in tasca i soldi per l'affitto, ti dicevano no, perché la diamo a
consiglieri federali, cancellieri, giudici,
gente di quel livello lì.
Sì, noi non possiamo competere su questo.
Per cui molta gente c'aveva già casa, tra l'altro.
Però abbiamo due nuovi consiglieri federali, allora sono andati subito a chiedere.
Allora interessa l'appartamento.
Rösti, lui no, dice, no, io vivo a Uetendorf.
30 sì, km da Berna, per cui dice faccio avanti e indietro.
E alla Bonschneider hanno detto, ti diamo l'appartamento, 2400.
No, ti diamo, esattamente.
Ti diamo. 2400 franchi, ti affittiamo. No, non è interessata. E quindi
andrà già in una Wohngemeinschaft di giurassiani. Esatto. Non lo so come abiterà, dove abiterà la nuova consigliera federale Bonschneider, ma ha fatto sapere,
sì,
che non le interessa, non, no, è interessata. Dunque l'appartamento resta sfitto, sì, anche se, come capita in queste situazioni, sono diventati un po' meno schizzinosi.
È vero, l'Ufficio federale degli edifici e della logistica, sì, dice che ha allargato la cerchia dei potenziali affittuari. Non possiamo ancora andare io e te, però dice, se avete qualche funzione, diciamo, nel Parlamento, va bene, sì, sì, lì, sì, da qualche parte.
Dipendenti della Confederazione, sì, con varie mansioni. Dunque, sì, dunque in realtà se guadagni bene, che ti puoi permettere quell'appartamento lì, probabilmente cominciano a prenderti in considerazione. Io e te dobbiamo aspettare ancora 6 mesi.
Esatto.
Se resta sfitto ancora 6 mesi, ce lo tirano dietro.
Qualcuno
dopo bisognerebbe capire cosa ci andiamo
E cosa andiamo a fare noi? Andiamo in vacanza a Berna ogni tanto, andiamo a passare un weekend ogni tanto. Però è vero che qualcuno polemizza, dice, ma perché non si riesce ad affittare? Forse erano troppi, 2450, se iniziano, c'è il complotto, quella roba lì. Invece poi il governo dice, no, ma adesso per il prossimo tempo lo mettiamo a posto, facciamo un po' di manutenzione, sostituiamo il riscaldamento, facciamo un po' di lavori di ristrutturazione, così possiamo affittare gli appartamenti in futuro.
Tra l'altro,
aumentando il prezzo, magari, no, questo non c'è scritto.
Questo 5 locali, 250 metri quadri, non è l'unico appartamento in casa von Battenberg. Ci sono altri appartamenti, c'è un 3,5, credo, sì, che viene via anche per molto meno. Ci sono addirittura delle stanze, cioè c'è un consigliere nazionale,
sì,
che ha una stanza lì,
sì,
che paga
a 200 franchi al mese,
cioè, sì, neanche gli studenti pagano così poco. La stanza sarà il bagno sul corridoio, non lo so,
però avrà il bagno in comune, forse, probabilmente quello. Però insomma sappiate che la casa von Battenberg è bellissima.
Sì.
È ancora sfitta, quindi se siete interessati provate a chiedere al Consiglio federale, magari vi dà soddisfazione.
drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Con Bonnie M siamo arrivati al termine dell'edizione di 7:20 per la ripresa di questo 2023. Torneremo domani alle 7:20 puntuali. Grazie Paolo Riva, a domani. Dormi più di 3 ore di quelle sì, che dormi.
Ma meno di 8.
È il momento di Modem, che torna anche nel 2023. Buongiorno. Roberto Porta, buongiorno. Si parla di Brasile, di quello che sta accadendo.
Sì, oggi puntata dedicata al Brasile, all'attacco, all'assalto ai centri del potere democratico a Brasilia. Questo è il nostro tema tra pochi secondi.
Grazie e buon lavoro. A domani.